Pluriversi Radio, podcasting dell'Università di Bergamo. Marco Lazzari, Facoltà di Scienze della Formazione. Il 19 maggio del 2009 a Bergamo si è tenuta la presentazione congiunta di due libri, uno di Enrico Letta, intitolato Costruire una cattedrale, e uno di Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti, intitolato Una è molteplice. Alla presentazione, moderata dal preside di Scienze della Formazione Ivo Lizzola, erano presenti gli autori ed era presente anche Edgar Morin. Abbiamo registrato la conversazione di quella sera e moderatore e autori non ce ne vorranno se oggi qui riproponiamo soltanto i tre momenti dell'intervento del professor Morin. Ringraziamo la libreria Buona Stampa, l'associazione 360 e il centro congressi Giovanni XXIII per il supporto tecnico. La musica di sottofondo viene da music.podshow.com ed è la prima suite per violoncello di Bach nell'esecuzione di Cello Journey. Buon ascolto.
Sì, mi pare utile di dire come sono diventato un europeista, come convinto. Perché io ero in Francia partigiano durante l'occupazione tedesca, ero un comunista di guerra, che significa tenere l'idea. Non era unicamente la lotta contro questa regressione terribile che era il nazismo, no, unicamente contro l'idea che il comunismo portava in se stesso l'emancipazione di tutta l'umanità. E allora, dopo la guerra, quando io avevo le prime tentative di fare l'Europa, io pensavo che una cosa molto provincialista, perché io avevo il senso universalista con tutti gli altri continenti. E di più, l'idea è che l'Europa, l'idea dell'Europa era contaminata con il suo passato di imperialismo, di dominazione sulle altre culture, gli altri popoli. E allora, per queste due regioni, io non avevo nessuna idea di contribuire al sviluppo dell'idea europea. E come sono diventato europeo? È venuto con la crisi del petrolio dell'anno, penso, 73, quando alcuni paesi arabi hanno fatto l'embargo sul petrolio che arriva in la Francia. E subito questa Europa del passato, che è l'Europa della dominazione, dell'imperialismo, è diventata per me una povera vecchia cosa fragilità. E una idea che mi ha fatto europeo è questo sentimento della fragilità. E non unicamente di questa fragilità, perché a questa epoca era finita l'epoca della colonizzazione, del colonialismo. L'Europa aveva perduto con l'emancipazione dei popoli coloniali, non era più non unicamente la potente colonizzatrice, ma non era più una potente mondiale. Aveva gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, era una povera vecchia cosa, perché non aveva protezione, aiuta. E in questa condizione sono diventato europeo convinto. Io ho fatto dopo mio libro Pensare l'Europa, e adesso devo portare i sentimenti di approvazione totale del libro di Mauro Ceruti e Gianluca Bocchi.
E questa idea della fragilità dell'Europa è forse un'idea feconda, perché l'Europa è fragile e allo stesso tempo sta provando a ospitare al suo interno tanta fragilità. Si parla dell'Europa che invecchia, ma si parla anche delle tante infanzie fragili e difficili in Europa? Si parla di un'Europa che prova a sostenere al suo interno tanti percorsi di fragilità fisica, psicologica, relazionale. E è forse la prima volta nella storia d'Europa che si prova a reggere tanta fragilità nella convivenza.
Sì.
E regge un legame nella vita comune di fronte a tanta fragilità?
Ma dovrebbe fare il legame comune, ma si necessita la coscienza di questa fragilità. E infatti questa coscienza per me non è arrivata, ma è arrivata, diciamo, una preconscienza. In questo senso, diciamo che in Europa, ma anche nel mondo, ma l'Europa, dove aveva molte promesse di futuro, la promessa del comunismo, del socialismo, della democrazia avanzata, della società industriale, e tante promesse che ne sono arrivate, e hanno fatto una disillusione per tutte le vecchie generazioni che non crede più a niente. Ma le giovani sono disorientate, anche non hanno un futuro. Non si può immaginare, il futuro c'è l'incertezza. Nessuno può dire che va arrivare domani. E vediamo che c'è l'imprevisto che arriva, come l'11 settembre e come l'elezione di Obama, per il peggio, con Bush, forse per il migliore, con Obama. Allora, penso che questo è stato attuale perdita del futuro, che significa una perdita della speranza. E penso che è molto patologico per la mente umana di vivere unicamente nel presente. Allora, come non c'è più futuro, allora cerca il rifugio nel passato, nell'etnicismo, le radici etniche, le radici religiose, e questo non è vero unicamente per l'Europa, è più generale. E allora questo rifugio nel passato fa una distruzione più forte ancora del futuro. E penso che questa è una situazione dove dobbiamo pensare, è possibile di rigenerare una speranza. Ma non si può rigenerare la speranza unicamente che c'è una prospettiva non sicura, perché l'esperanza non significa la certezza, significa una possibilità, anche improbabile, ma una via. E oggi lo che si falta all'Europa è il sentito che c'è possibile una via del futuro. E di più voglio aggiungere che la crisi dell'Europa è molto grave. Perché l'idea fondatrice dell'Europa era una comunità culturale e politica, ma noi sappiamo molto bene che sono i nazionalismi, e il nazionalismo francese fu molto importante per impedire una comunità politica. E la coincidenza di questa resistenza del nazionalismo e unità europea e di un gran sviluppo economico, che era il sviluppo degli anni 50-60, hanno fatto che il corso imprevisto dell'Europa era un corso economico, un successo fino all'euro. E per questa ragione, è vero, come voi dite, che oggi l'Europa fa parte della nostra vita. Il passaporto europeo, la moneta europea e tutte quelle. Ma è una cosa vera. Ma c'è un vuoto anche in questa cosa, il vuoto che non c'è una unità, è un'unità molto difficile a realizzare. Perché? Perché non sono unicamente le nazionalismi diverse, ma oggi, quando sono arrivate all'integrazione europea dei paesi che erano in la dominazione dell'impero sovietico, per tutti questi paesi l'immagine della libertà era gli Stati Uniti. In un senso è vero, ma in un senso non era vero per la guerra d'Iraq, per esempio, di Bush. Ma gli Stati Uniti sono una realtà molto complessa, con molte cose positive e molti aspetti anche negativi. Ma per tutte queste parti, bene, no, al contrario, i francesi, i tedeschi e altri, pensavo che non era giusto questa guerra dell'Iraq e avevo un senso di fare un'autonomia politica. Ma questo è un divorzio, è molto difficile di superare questo divorzio, è molto difficile di superare, diciamo, la problematica di una Costituzione dove le decisioni sono prese non tutte all'unanimità, ma alla maggioranza per evitare la paralisi. E la contraddizione e la necessità di allargamento europeo e dell'approfondire politicamente. Oggi questa la nostra Europa è in crisi e non sappiamo se possiamo superare questa crisi. E penso che la coscienza della crisi profonda è la cosa che può aiutare a trovare la via per superare la crisi. Primo, penso che è evidente che la crisi economica è una sfida importante dove l'Europa non ha potuto fare una reazione comune. Ma penso che di più il problema c'è una moltiplicità di crisi che sono insieme, interattive, perché la crisi economica dovrebbe fare dimenticare la crisi ecologica, e cioè la degradazione che continua della biosfera, di questa vita esterna che è necessaria alla nostra vita. Ma di più, penso che c'è una crisi di civilizzazione, e che significa che l'Europa, soprattutto l'Europa occidentale, ha creato la civilizzazione moderna che oggi si trova generalizzata nella pianeta a vari livelli. Ma l'Europa occidentale era la fonte, all'origine di questa civilizzazione. E oggi questa civilizzazione si trova in crisi. E questa crisi si trova allo stesso tempo crisi della pianeta. Perché? Perché l'Europa ha prodotto una civilizzazione della scienza, della tecnica, del sviluppo economico, del profitto. E tutto questo, scienza tecnica, in sua ambivalenza per il bene, anche per il male, tutto questo sono incontrollato, e oggi vediamo con evidenza che c'è la scienza che ha prodotto le capacità di distruzione dell'umanità con l'arma nucleare, che la tecnica non è unicamente una liberazione umana per dominare l'energia materiale, ma una schiavitù umana a tutti i processi delle macchine artificiali, iperspecializzazione e tutto questo. Vediamo che l'economia, non c'è regolazione, e vediamo che la pianeta va probabilmente verso le catastrofi. Questo è una civilizzazione oggi planetarizzata, ma nata in Europa. E di più, gli effetti sulla vita quotidiana di questa civilizzazione, con sub-qualità grandissime come l'individualismo che permette l'autonomia personale. Questa autonomia e questo individualismo hanno fatto la disintegrazione delle solidarietà tradizionali e sviluppo dell'egocentrismo. Che il benessere materiale tanto utile fino a un punto fa che le gente che vive unicamente nel benessere materiale sono in un malessere psichico, affettivo. Che la urbanizzazione, la vita delle città oggi fanno stress e polluzione, che il sviluppo della l'industrializzazione dell'agricoltura e dell'allevamento hanno un effetto molto più grande che gli avvantaggi, e significa che la egemonia di tutti gli aspetti quantitativi di questa civilizzazione ha fatto dimenticare le verità della vita umana, che sono delle qualità della vita che sono molto più importanti che le quantità delle cose. Ma oggi si continua con l'idea quantitativa, la crescita, l'argomentazione di questo, questo. Viviamo una follia della quantificazione e dove si perde tutte le essenze delle verità della vita. Allora, come una crisi significa allo stesso tempo pericoli di regressione, ma allo stesso tempo possibilità di immaginazione, di progresso e di trovare soluzioni. Allora pensiamo come l'Europa, che è il cuore dove è venuta questa crisi mondiale, che è la crisi della sous-civilizzazione, l'Europa dovrebbe trovare le possibilità di uscire e dare alla pianeta, diciamo, la via per cambiare le cose. Ma fino a oggi vediamo che non si trova questa, non vediamo questa possibilità di rigenerazione. E sono i lavori che indicano possibilità di rigenerazione a livello politico, che necessita rigenerazione a livello europeo, sono le varie, ma non è arrivato Europa la nuova, il nuovo rinascimento, la nuova rinascita. E questo la crisi dell'Europa. L'Europa ha fatto una cosa per il migliore e per il peggio per l'umanità. L'Europa penso che ha fatto il migliore e il peggio della storia umana. Migliore E c'è l'umanismo, c'è il pensiero critico, ma non unicamente critico, autocritico. E questo si verifica con Montaigne, che diceva che noi chiamiamo barbari popoli di altre civilizzazioni. Montaigne che diceva che noi siamo i più barbari che gli indiani d'America, che noi pensiamo barbari. Montaigne, Montesquieu, gli illuministi, e socialismo, c'è una tradizione autocritica dell'Europa, dell'umanismo europeo. E già, questa tradizione dorme, non si sveglia. Allora penso che dobbiamo pensare e ripensare sempre a questa crisi. E questo significa cercare le vie che può dare in questo processo catastrofico, che catastrofe sono unicamente probabili. Che significa la parola probabile? Significa per una persona in un luogo, in un tempo, con le migliori informazioni dei processi, fare la proiezione sul futuro. E se vediamo che tutti i processi sono catastrofici, è evidente. Ma la storia umana è arrivata molte volte all'improbabile. Ricordiamo, mi ricordo io, precisamente il mese di dicembre 1941. In questa periodo, che aveva l'impero nazista italiano, aveva conquistato l'Europa e aveva fatto quasi la conquista della Unione Sovietica. Era unicamente, non ha preso Mosca perché è arrivato un inverno di una grande precocità terribile che ha congelato l'esercito tedesco. Bene, in settembre. E allora si è congelato là. Erano alla porta di Mosca. Ma allora pensiamo che infatti Hitler aveva preso, aveva l'intenzione di fare la conquista della Unione Sovietica in maggio 1941, mi ha ritardato in giugno l'attacco. Perché? Perché a quest'epoca, in maggio, Mussolini, il Duce, era in Grecia e dove il piccolo esercito greco ha repellito l'armata italiana e Mussolini ha chiamato Hitler al soccorso. Hitler ha voluto passare per la Jugoslavia e le serbe a questo momento non ha voluto. Allora Hitler ha perduto un mese a ridurre la resistenza delle serbi. Bene, se l'aveva fatto l'attacco, Mosca era preso. Altro fatto interessante è che Stalin ha ricevuto in autunno 1941 l'informazione di Sorge, che era il suo spia in Tokyo, che i giapponesi non vanno ad attaccare la Siberia, aveva ambizioni maritime. Allora Stalin ha potuto divertare del fronte d'Estremo Oriente le truppe per le portare al fronte di Mosca. E terzo elemento, ha nominato Yukov per fare la controffensiva. Il 5 dicembre 1941 comincia l'offensiva sovietica e che in un mese repelle di 200 chilometri la prima vittoria sull'Germania nazista. L'offensiva del 5 dicembre. Il 6 di dicembre il Giappone attacca Pearl Harbor e Stati Uniti e gli Stati Uniti entra nella guerra. Si cambia totalmente la mondializzazione con l'entrata degli Stati Uniti, fatto che la probabilità che era la vittoria nazista sull'Europa comincia a perdere su probabilità e che l'improbabile, che era il contrario, comincia a se fare probabile. Questo per dire, può arrivare. Molte volte nella storia sono arrivate l'improbabile. E per me, la speranza europea, perché io dico che la crisi può aiutare le cose e che arriva l'imprevisto, che aveva previsto sei mesi prima la possibilità che un Obama potrebbe diventare uno candidato ufficiale del Partito Democratico dopo eletto come presidente. Era totalmente pazzo. Allora pensiamo, la fiducia all'improbabilità. E in seconda, proponere all'Europa che hai una possibilità di via, di rigenerazione e di cambiare di via. Perché trovare una via significa cambiare di via. È molto difficile cambiare di via. Vi sono tante forze in tutti i campi delle società civili, non unicamente in Italia, in Francia e altri paesi, dove si vede che ha una volontà di non morire, di non si lasciare, di creare possibilità di solidarietà, di aiuto, di soluzione a piccoli problemi locali, ma tutte che può si aggiungere e fare una convergenza. Allora penso che questa è l'idea. C'è, non c'è futuro, ma possiamo cominciare a pensare a una possibilità di futuro. Che c'è un'altra via, è possibile. Non c'è la certezza, è possibile. Penso che questo, se non abbiamo questa idea, allora penso che al meglio l'Europa va a rimanere unicamente un aggregato economico e al peggio forse una disintegrazione. Ma se c'è l'idea, la rigenerazione di questa idea europea, culturale, politica, umanista, allora è possibile di dare all'Europa un ruolo di salute per l'Europa stessa e anche per aiutare la planeta a oltrepassare i problemi terribili che si pone a elle. L'idea è, sì, prendiamo l'idea che dobbiamo pensare alle radici europee come molteplicità di radici anche. E queste radici sono gli elementi che danno la seva per costruire il futuro. Non possiamo dire che l'Europa futura dipende dalla fruttificazione della sua cultura passata. E questa cultura passata è non unicamente il fatto di prendere come radice la contribuzione delle grieghe, filosofi e storie come Tucidide, tragici come Escile, Sofocle, delle latine e anche delle cristiane e delle, soprattutto dell'umanismo del momento della Renaissance che ha su fare di tutto questo elemento della fruttificazione dell'umanismo europeo. Allora, questo umanismo, è vero, aveva due facce. Una faccia si è sviluppata dell'idea delle diritti dell'uomo, della donna, che tutti gli umani, dove proviene, hanno tutte le meme, la stessa dignità, la stessa valore. Questa idea fondamentale che non si trova ierarchia umana. No. Questa è la faccia aperta. L'altra faccia dell'umanismo europeo era la faccia sviluppata a partire di Cartesio, di Buffon, di Marx. Diceva la missione dell'uomo e di fare la conquista e la dominazione della natura, la conquista dell'universo. L'idea di identificare l'umanismo europeo al potere. E oggi sappiamo molto bene che era una illusione totale, perché la conquista della natura, della vita sulla terra, si fa la autodistruzione di questa conquista con la degradazione della biosfera. Vediamo che la relazione con la natura deve essere una relazione di convivialità, di relazione profonda non significa identificare l'uomo unicamente come essere naturale, ma capire che i suoi stessi in la natura umana sono le cose della natura, della vita e qualche cosa di più con la coscienza e la cultura. E penso che l'anima della cultura europea si trova a partire dalla fine del Settecento e nell'Ottocento. La fine del Settecento e il sviluppo dell'Ottocento significa il sviluppo della potenza materiale, del potere sulle cose, con l'industria, con la tecnica, la dominazione di tutto. È, diciamo, un universo senza anima. Ma l'anima dell'Europa si è rifugiato e le salotte femminili dell'aristocrazia e dopo delle borghesie, la protezione delle poeti adolescenti e la generazione di tutti questi geni della poesia e della musica giovani, Mozart, Hölderlin, Novalis e tutte, Rimbaud, e l'anima dell'Europa si è rifugiato nella cultura femminile e la cultura poetica e la cultura musicale. E adesso vediamo che questa anima è bene capisco in un mondo intero, perché sono i capi di orchestra giapponese che può dirigere la Tosca, sono i cantanti di tutti i paesi che possono cantare le cose che sono nate in Europa, che è la porta magnifica dell'Europa, e in questa cultura di sua anima, e non nel potere materiale, e che oggi dobbiamo rifiutare il potere materiale per sviluppare tutti gli altri poteri. Allora, penso che ci prendiamo e ritroviamo il tema della fragilità. Okay. Se noi intendiamo dove sono le virtù fondamentali dell'Europa in questa cultura, in subcultura, cultura della poesia, della musica, dell'umanismo, delle idee universaliste che vale per tutte, allora pensiamo che l'Europa può rigenerarsi e apportare alla planeta un'aiuto fondamentale per superare i problemi drammatici. Thank you.